Mario Lentano, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per attraversare il suo nuovo saggio dedicato a Virgilio, un saggio che si sviluppa per circa 230 pagine, pubblicato da Salerno Editrice. Leggo in quarto di copertina che Mario Lentano è professore associato di lingua e letteratura latina all'Università di Siena, è membro del Centro Antropologia e Mondo Antico, e questo centro, ricordiamo, è diretto da Maurizio Bettini. Si occupa, Mario Lentano, soprattutto di teatro comico, di retorica scolastica e del complesso dei miti sulle origini di Roma e l'età monarchica. Ora, dalla sua ricerca, dal suo studio dedicato alla retorica scolastica, al complesso dei miti sulle origini di Roma, al teatro comico, piano piano ci avviciniamo proprio a quello che è il mito e quello che è non solo il mito, ma la realtà di Virgilio. Però prima vorrei chiederle, perché probabilmente qualche nostro ascoltatore magari si sarà chiesto: ma come? State parlando di Virgilio e ci parlate di teatro comico? Ecco, ci può raccontare qual è il punto di vista in merito al suo percorso di studio relativamente al teatro comico, Mario Lentano?
Beh, allora, grazie. Io ho iniziato il mio percorso di ricerca proprio dal teatro comico, perché questo è stato l'oggetto della mia tesi di laurea, ahimè, in anni ormai remoti. In particolare mi sono occupato del teatro di Terenzio, che è un commediografo minore, anche perché ha avuto la poca fortuna di essere il successore di Plauto, uno dei più grandi geni del teatro comico di tutti i tempi, e quindi è vissuto in qualche modo all'ombra di questo suo ingombrante predecessore, e forse proprio questa sua posizione umbratile di eterno minore, di inevitabile secondo, ha attirato la mia attenzione nei suoi confronti, e in qualche modo ho continuato a occuparmene, sia pure occasionalmente, anche nel corso degli anni successivi, anche se poi questo originario interesse di ricerca è stato progressivamente obliterato o quantomeno messo in una posizione secondaria dall'emergere di altri successivi interessi, che sono quelli sfociati poi nel testo di cui stiamo parlando oggi.
E il testo su cui appuntiamo la nostra attenzione oggi è per l'appunto Virgilio, pubblicato, come dicevo, da Salerno Editrice. Vogliamo partire, Mario Lentano, dall'immagine di copertina? Ce la può raccontare?
Allora, l'immagine di copertina di un libro ha innanzitutto la funzione, evidentemente, di attirare l'attenzione del lettore sul libro stesso, in un contesto nel quale la moltiplicazione dei testi che escono sul mercato librario è tale per cui diventa sempre più difficile in qualche modo affermare la propria presenza. È un'immagine, a mio modo di vedere, di straordinaria bellezza, dipinta a suo tempo da Raffaello, e in qualche modo cerca di restituire un volto, un'immagine ad un poeta di cui abbiamo nelle fonti antiche, a dire la verità, qualche tratto somatico. Sappiamo per esempio che aveva il naso aquilino, che era di carnagione piuttosto scura, ma insomma sono tratti in realtà troppo vaghi per riuscire a farci un'idea precisa. Non abbiamo rappresentazioni statuarie di Virgilio, a differenza di quello che accade con altri importanti personaggi del mondo antico, e dunque in qualche modo i moderni che hanno voluto rappresentare questo personaggio hanno dovuto cercare in qualche misura di immaginarselo. Trovo che questa sia una rappresentazione estremamente suggestiva, che restituisce a Virgilio quella corona che abitualmente noi associamo all'immaginario dei poeti, e che soprattutto nella cultura medievale moderna richiamava forse l'idea del poeta laureato, del poeta circondato appunto intorno al capo da una corona di alloro, a dimostrazione della sua peculiare eccellenza. E Virgilio è stato sicuramente la figura poetica più rappresentativa dell'intera letteratura latina.
Marito e moglie erano usciti insieme per recarsi in campagna, come facevano ogni giorno, e adesso camminavano l'uno accanto all'altra nell'aria frizzante di un primo mattino di ottobre. La donna avanzava lentamente, a fatica, e quanti la incrociavano lungo la via, mezzadri come lei, che percorrevano quotidianamente lo stesso tragitto, non tardavano a riconoscerne le ragioni. La sua gravidanza era ben più che avanzata. Le mani tenevano il ventre come per proteggerlo. La notte prima aveva fatto un sogno e adesso non riusciva a smettere di pensarci. Così comincia il suo Virgilio Mario Lentano. Comincia in maniera romanzata, come se ci fosse questa telecamera che indugia su queste due persone, marito e moglie, che lentamente avanzano nella mattina fresca di ottobre.
Sì, intanto la devo ringraziare perché letto da lei questo testo appare straordinariamente suggestivo. È un testo romanzato, come lei diceva, ma semplicemente nella misura in cui io ho cercato di prestare le mie parole alla fonte biografica antica che ci racconta questi momenti iniziali, anzi che procedono immediatamente alla vita di Virgilio. Virgilio è diventato immediatamente un testo scolastico nel mondo antico, è uno dei pochi, forse l'unico caso di autore che ha avuto la ventura di finire sui banchi di scuola mentre era ancora in vita. Lo sappiamo da una testimonianza molto affidabile che ci parla di un grammatico che a partire dal 26 a.C., Virgilio muore nel 19 a.C., quindi era ancora vivente, inizia nella sua scuola a leggere i poeti contemporanei, e tra questi poeti contemporanei anche Virgilio, non ancora l'Eneide, perché l'Eneide era ancora in corso di composizione, ma sicuramente già le opere che Virgilio era venuto pubblicando negli anni precedenti. E questa presenza scolastica di Virgilio ha fatto sì che intorno a lui, come succede nella scuola italiana contemporanea per Dante Alighieri o per Alessandro Manzoni, sia fiorita anche una produzione di apparati di testi ausiliari che dovevano introdurre lo studente alla conoscenza di questo poeta e prepararne la lettura. E le biografie antiche di Virgilio sono uno di questi strumenti. Noi ne abbiamo in particolare una che risale nella formulazione in cui è giunta fino a noi, ad un grammatico di metà IV secolo d.C., Elio Donato, che si apre appunto con la scena che io ho provato a descrivere, che lei magistralmente ha letto, e cioè con l'immagine di questi due genitori di Virgilio, Virgilio Senior, non ne conosciamo il nome completo, e la madre che si chiamava probabilmente Magia Polla, che si avviano lungo un sentiero di campagna, probabilmente per recarsi nelle terre che essi coltivavano, se non che ad un certo momento Magia viene presa dalle doglie, si rende conto che è ormai troppo tardi per tornare indietro, per chiamare aiuto, si apparta in una sorta di canale o di fossato che si trova ai margini del sentiero e lì partorisce. Partorisce senza dolore, rapidamente, partorisce un bambino che invece di piangere, come fanno tutti i neonati, sembra sorridere con il suo volto mite, ci dice il biografo antico. E questo rientra in una tipologia abbastanza diffusa nelle letterature classiche, l'idea cioè che il personaggio di eccezione in qualsiasi ambito si manifesti la sua eccezionalità, in questo caso parliamo evidentemente di un'eccezionalità letteraria, venga al mondo anche in maniera eccezionale, non attraverso i percorsi travagliati dei comuni mortali, ma in forme che già in qualche modo preannunciano il destino straordinario al quale è destinato. E dunque questo tratto della biografia non ha tanto la funzione di dirci come sono realmente andate le cose, ma di preannunciare il fatto che si racconterà la vita di un personaggio fuori dal comune.
Sì, è un personaggio veramente fuori dal comune, Virgilio, proprio perché deve essere, per certi aspetti, Mario Lentano, un po' tirato fuori dalle aule scolastiche, perché è giusto che sia nelle aule scolastiche oggi come sempre, ma è altrettanto giusto che Virgilio entri nella nostra vita, per esempio con quella straordinaria storia mai abbastanza conosciuta e soprattutto mai abbastanza riconosciuta, cioè quella dell'Eneide, questo straordinario personaggio che chissà per quale motivo, Mario Lentano, la figura di Enea è sempre rimasta, non dico nell'ombra, ma forse un po' in disparte. Certo, le figure degli eroi omerici erano forse altra cosa, ma la bontà straordinaria dello sguardo delle figure di Virgilio, Enea in primis, è qualcosa di molto importante. Che ne dice?
Sì, sono assolutamente d'accordo con lei. Parto dalla prima osservazione che lei ha fatto. La presenza di Virgilio nelle aule scolastiche può essere sicuramente uno svantaggio, perché si sa che noi tendiamo sempre a prendere le distanze da quello che è stato oggetto di insegnamento scolastico e a guardarlo come qualche cosa di imposto del quale dobbiamo liberarci appena possibile. Mi preme però sottolineare una cosa: la lettura dell'Eneide rappresenta ciò che noi abbiamo in comune con gli studenti, diciamo così, dell'età di Augusto. Tra un moderno liceale del XXI secolo e un liceale del primo secolo d.C., se mi passa questo anacronismo, ci sono evidentemente differenze enormi, parliamo lingue diverse, abbiamo una visione del mondo, della realtà completamente diversa, eppure esiste un elemento comune, sia noi che loro, sia gli adolescenti di oggi che quelli dell'epoca di Augusto, leggevano l'Eneide di Virgilio, e questo rappresenta veramente uno straordinario filo rosso che non si è mai interrotto, perché la lettura dell'Eneide nella scuola non è mai cessata, neppure nel passaggio dall'antichità al Medioevo e tanto più in quello dal Medioevo alla modernità, e dunque rappresenta in maniera concreta, visibile, fattiva, legata ad un testo preciso, a qualche cosa di concreto e di reale, quell'idea a volte un po' astratta, un po' fumosa, che siamo soliti chiamare tradizione. Quindi approfitto del microfono che lei mi offre per esprimere l'auspicio che nessuno voglia mai troncare questo filo che ci connette direttamente all'antichità e che mai fino a questo momento è stato reciso. È però assolutamente corretto anche quello che lei osservava subito appresso. Enea risulta una figura più umbratile, meno attraente, meno scintillante rispetto a quella degli eroi omerici, di un Achille, di un Ettore, di un Ulisse, naturalmente, che si sono incisi nella memoria collettiva molto più a fondo di quanto sia accaduto nel caso dell'Eneide, nonostante la lettura di Omero invece sia stata assai meno continuativa di quella dell'Eneide alla quale facevo riferimento poc'anzi. Io credo che questo dipenda dal fatto che il tipo di eroismo di Enea è un eroismo diverso. Enea è un vincitore triste, lo ha definito uno studioso contemporaneo, qualcuno che fa la guerra ma che vorrebbe non farla, e soprattutto è un personaggio che ha legato il proprio eroismo all'idea di portare a compimento una missione che egli non ha scelto, che probabilmente neppure ama, della quale in ogni caso non vedrà i frutti, perché la fondazione di Roma, di cui l'arrivo di Enea in Italia è la premessa, avrà luogo oltre 3 secoli dopo la morte di Enea stesso, ma una missione della cui buona riuscita egli è perfettamente persuaso, così come accetta di essere l'ingranaggio di questo progetto, di questo disegno divino che largamente lo trascende. Ecco, è un'idea di eroismo nella quale l'individuo è chiamato a mettere da parte la propria piccola storia individuale, quella con la S minuscola per così dire, affinché la grande storia del mondo, quella con la S maiuscola, possa invece realizzarsi. Mi rendo conto che questo tipo di eroismo è sicuramente, come dicevo, meno smagliante rispetto a quello di un Achille che invece ottiene la propria gloria versando sangue sul campo di battaglia, ma è un'idea specificamente romana di quello che l'individuo è chiamato a fare, mettersi al servizio appunto di qualche cosa di più grande di lui, e dunque la figura di Enea rappresenta una chiave per entrare nell'anima dei romani, ma anche una figura intorno alla quale interrogarsi su questioni di perenne e anzi direi in questo momento di prepotente attualità, come per esempio quella della guerra.
Mario Lentano, ma il spero di non fare una domanda banale, qualora lo fosse abbia la compiacenza di dirmelo, però la scrittura di Virgilio, per quanto tornando ancora sull'Eneide, che in prima parte deve qualche cosa all'Odissea di Omero e poi in seguito all'Iliade, ecco. Forse è questa una delle ragioni che le composizioni, l'Eneide in particolare, è sempre rimasta un passo indietro rispetto alle altre opere.
Allora, questo è il frutto di un pregiudizio che ha molto molto a lungo dominato nel campo degli studi classici e che in particolare nella cultura dell'Ottocento era una sorta di dogma indiscusso, e cioè l'idea che la letteratura latina fosse sostanzialmente una letteratura di imitazione, una letteratura secondaria che era nata semplicemente sulla scorta di quanto i greci avevano fatto prima e meglio dei romani, e che dunque in qualche misura non valesse la pena di occuparsene, o in ogni caso se si prendeva in considerazione lo si faceva spesso soltanto per mettere in luce lo scarto rispetto ai modelli greci, uno scarto che quasi sempre veniva risolto nei termini di un minore apprezzamento dell'imitatore rispetto all'imitato. Ora, questo pregiudizio, grazie al cielo, negli studi del Novecento è stato progressivamente superato. Questo superamento non significa naturalmente negare i debiti che Virgilio ha nei confronti dei poemi omerici, che sono debiti espliciti, che il poeta non fa nulla per celare, ma che non nascono, come forse pensavano i romantici appunto tedeschi dell'Ottocento, da una sorta di difetto di ispirazione o di deficit di talento letterario. Nascono dal desiderio di porsi sulla scia di una tradizione letteraria riconosciuta. Se io voglio scrivere un poema epico, lo devo scrivere alla maniera di Omero, non perché io non sappia creare qualcosa di nuovo, ma perché nella visione degli antichi questo è il modo per testimoniare, per attestare la propria volontà di collocarsi all'interno di una tradizione letteraria. Dopodiché però, come è esperienza comune di tutti noi, a partire dal già dato si può costruire qualcosa di completamente nuovo. E l'Eneide è al tempo stesso un poema profondamente indebitato nei confronti dei modelli omerici da ogni punto di vista, linguistico, di struttura generale, di creazione di singoli episodi e così via, e al tempo stesso qualcosa di totalmente nuovo rispetto al passato. Mille anni non passano evidentemente in vano, e dunque la distanza temporale e culturale che separa Virgilio dal suo modello plasma il poema virgiliano in una direzione completamente nuova.
E a proposito di plasmare, il primo grande componimento plasmato, leccato, per utilizzare un verbo utilizzato da Virgilio, perché come lei dice, Virgilio amava ricordare che le parole devono essere leccate come la mamma orsa lecca i suoi cuccioli, sì, prima esatto, informe, fino a farli diventare belli come devono essere belli. E così anche per la parola di Virgilio. E la parola di Virgilio, la parola poetica di Virgilio, nasce con un botto, perché sicuramente è stato un grande successo, le bucoliche.
Sì, è vero. Questo in parte è probabilmente frutto di una illusione ottica, nel senso che è molto probabile che Virgilio avesse composto poesia già precedentemente. D'altra parte le bucoliche vengono pubblicate da un Virgilio ormai già più che trentenne, e certo sarebbe bizzarro immaginare che Virgilio non avesse composto nulla fino a quel momento. Solo che Virgilio, come anche lei ricordava, era un perfezionista della parola. Grazie a quella biografia alla quale facevo cenno prima, noi abbiamo un'indicazione abbastanza precisa del modo in cui egli componeva. La mattina dettava un gran numero di versi allo schiavo che era incaricato di prenderne nota, lasciando fluire liberamente l'ispirazione. Poi il pomeriggio cominciava un lento, meticoloso, severo, direi, lavoro di vaglio e di setaccio, al quale sopravvivevano in realtà soltanto pochissimi versi. E appunto Virgilio amava scherzare su questa sua caratteristica, dicendo che egli faceva come l'orsa, che secondo il sapere zoologico degli antichi partorisce dei batuffoli di carne informe e poi, leccandoli pazientemente, conferisce loro la forma di piccoli orsacchiotti. Lui diceva di fare la stessa cosa con i suoi versi. E questo perfezionismo probabilmente indusse Virgilio ad un certo momento a liberarsi della sua produzione giovanile, a cassare quei versi che evidentemente non corrispondevano più agli standard espressivi che egli aveva maturato nel frattempo. E questo dà a noi l'impressione che le bucoliche rappresentino un esordio che in realtà è già una piena maturità, perché si tratta già di un'opera letterariamente perfetta. Probabilmente appunto fatto anche grazie al fatto che i gradini che hanno portato a quel vertice sono stati ad un certo momento rimossi da Virgilio, e dunque questo suggerisce l'idea di un poema, di un poeta che viene al mondo letterario, in qualche modo come Atena esce dalla testa di Zeus, già perfettamente formata e rivestita dalle sue ami. Ripeto, probabilmente, anche se non possiamo esserne certi, questo è almeno in parte il frutto di una situazione artificiosa della quale lo stesso Virgilio fu artefice.
Però se, Mario Lentano, se le bucoliche raccontano la vita dei pastori e non solo, c'è stato un seguito, che un voltare pagina, ovvero con le georgiche. Sembra che Virgilio abbia avuto una sorta di preparazione poi alla scrittura, quella più conosciuta, no? Quella più riconosciuta anche. E questi elementi preparatori, mi conceda questa definizione, sono passati attraverso le bucoliche, attraverso le georgiche.
Sì, questo è vero. Esiste una profonda coerenza all'interno della carriera letteraria di Virgilio, se così la vogliamo chiamare. La prima bucolica, quella che tuttora si legge normalmente nelle scuole, che qualsiasi liceale ha incontrato nella sua esperienza scolastica, la prima bucolica racconta la storia di due pastori in dialogo fra loro, Titiro e Melibeo. Melibeo è stato privato dei suoi campi, perché quei campi gli sono stati sequestrati per essere distribuiti ai soldati, come in effetti stava accadendo proprio negli anni in cui Virgilio scrive le bucoliche, in seguito alle guerre civili che avevano determinato anche espropriazioni di terre delle città che avevano sostenuto la parte perdente. E dunque, mentre Titiro ha mantenuto il possesso dei suoi campi e viene scorto da Melibeo placidamente disteso all'ombra di un faggio mentre fa risuonare sulla zampogna i suoi canti d'amore, Melibeo, a guida del suo gregge, si muove verso un orizzonte lontano, sconosciuto, di esilio, è qualcuno che è costretto ad abbandonare la sua patria per un futuro che non conosce. Bene, se noi consideriamo che l'Eneide si apre con la descrizione di Enea come profugus, come di qualcuno che a sua volta è stato costretto, in questo caso dalla guerra e non dai postumi della guerra, ma diciamo che le due situazioni sono largamente assimilabili, anche Enea è stato costretto a lasciare la propria terra e anche lui si muove verso un futuro che soltanto con estrema fatica e con estrema lentezza si va disegnando ai suoi occhi, ma che nel momento in cui l'eroe si mette in mare è ancora del tutto vago, fumoso, sconosciuto. E dunque questa idea dello sradicamento, della perdita della propria terra, dell'avviarsi verso un esilio di cui non si intravede né la fine né la destinazione, evidentemente è un tema che appunto lega da un capo all'altro, dall'inizio alla fine, l'intera produzione virgiliana. A proposito delle georgiche, potremmo dire qualche cosa di simile. Uno dei temi chiave delle georgiche è il rapporto con una divinità che a volte si presenta benevola nei confronti del lavoro del contadino. La terra viene definita come giustissima, come capace di ripagare ad usura il lavoro del contadino, mentre altre volte assume l'aspetto arbitrario della tempesta distruttiva o della peste che fa strage di animali incolpevoli. E dunque le georgiche pongono quel problema della teodicea, della giustizia divina, del rapporto tra la devozione degli uomini e la risposta di una divinità che a volte sembra riconoscere quella devozione e ricompensarla, altre volte invece sembra ignorarla, che è un tema chiave della stessa Eneide. Quindi è profondamente vero il fatto che alcuni temi chiave dell'anima virgiliana sono presenti davvero da un capo all'altro della sua produzione e assicurano non solo il fascino ma anche la compattezza di questa esperienza intellettuale e letteraria.
Prendo le parole che ha detto poco fa lei, Mario Lentano, la parabola iniziale e finale, tenendo conto di quello che lei scrive in un capitolo molto importante, l'ultimo degli eroi, ed è la parola con la quale Virgilio chiude la prima bucolica e la stessa parola con la quale Virgilio chiude anche l'Eneide. La parola è ombra.
Sì, esatto. Anche in questo c'è una sorta di coerenza che accompagna dall'inizio alla fine l'intera parabola virgiliana. La prima bucolica non si chiude con l'immagine luminosa di Pitiro che ha potuto preservare i suoi campi e che dunque non vedrà la propria vita andare incontro ad una brusca e dolorosa soluzione di continuità, ma si conclude invece con l'immagine della sera che scende, una sera che porta pace nella campagna, ma che al tempo stesso invece metaforizza la sofferenza di Melibeo che da quella pace è costretto forzosamente ad allontanarsi. Allo stesso modo Virgilio sceglie di chiudere l'Eneide non con l'immagine trionfante di Enea che finalmente ha sconfitto i propri nemici e ha guadagnato il suo diritto a insediarsi sul territorio italico, ma sceglie invece di chiuderla con l'immagine di un giovane guerriero, Turno, che muore anzitempo e la cui anima scende appunto indignata nelle ombre, dice Virgilio, indignata come tutte le anime morte prima che sia giunto il loro tempo. Questa è una scelta, Virgilio avrebbe potuto disporre le cose in maniera diversa e conferire una conclusione più luminosa al suo poema. Addirittura in età umanistica c'è stato qualcuno che ha ritenuto di aggiungere un tredicesimo libro all'Eneide nel quale si parlava del matrimonio fra Enea e la principessa italica Lavinia, proprio perché è insoddisfatto di questa conclusione, ma è una conclusione che naturalmente Virgilio ha scelto e ha voluto e che quindi non va toccata per quello che è e che dà appunto la misura di un'anima inquieta, dolente, che di fronte che si piega sul male del mondo, insomma, che non sceglie le tinte luminose e smaglianti appunto della gloria, del successo, ma piuttosto quelle di chi della storia finisce per essere vittima, magari vittima colpevole, magari vittima responsabile della propria sorte, ma in ogni caso vittima.
E come muore Virgilio in una mattina di fine estate?
Sulla morte di Virgilio le informazioni che abbiamo provengono da quella stessa biografia della quale abbiamo parlato all'inizio di questa conversazione. A quanto pare Virgilio aveva deciso di dedicare ben 3 anni alla revisione finale del poema, un poema la cui composizione si era protratta per un decennio, quindi si trattava di 3 ulteriori anni da aggiungere ai 10 della composizione, e questo conferma quella idea dell'ideale letterario perfezionista di Virgilio del quale pure abbiamo parlato. E a questo scopo aveva deciso di trasferirsi in Grecia, forse perché voleva vedere con i suoi propri occhi alcuni dei luoghi nei quali era ambientata la vicenda del suo poema. Se non che ad Atene, appena iniziato di fatto il viaggio, incontra l'imperatore Augusto, che a sua volta era di ritorno dall'Oriente, e Augusto lo convince, lo induce, lo costringe. È sempre difficile saperlo, Augusto era l'imperatore in carica, Virgilio era uno dei suoi poeti, è chiaro che tra i due c'era uno sbilanciamento di posizioni, di potere, di autorità, per cui Virgilio non poté probabilmente sottrarsi alla pressante richiesta del principe di tornare insieme con lui in Italia. Se non che, a quanto pare, mentre sono in visita nel piccolo borgo di Megara, Virgilio contrae una malattia, forse dovuta ad una insolazione particolarmente violenta, si mette in mare già malato, ma le sue condizioni peggiorano lungo il tragitto, quando la nave di Augusto sbarca nel porto di Brindisi, che è il porto di arrivo o di partenza dall'Oriente. Le condizioni del poeta sono già troppo compromesse perché si possa pensare ad un suo ritorno a Roma, e dunque Virgilio muore lì, nel porto di Brindisi, come ancora oggi una targa appunto posta nelle vicinanze dell'antico approdo ricorda. E in una mattina appunto del settembre del 19 avanti Cristo, all'incirca un mese prima di compiere 51 anni, quindi una conclusione che tra l'altro ha privato l'Eneide della sua ultima mano, perché la revisione che Virgilio aveva programmato di compiere evidentemente non si verificò mai. Il poema presentava una serie di incongruenze, una manciata di versi erano rimasti incompiuti. Virgilio in punto di morte ne chiedeva ripetutamente la distruzione, perché nel suo scrupolo appunto di perfezione formale non voleva mettere in circolazione un poema che non avesse ricevuto la sua revisione conclusiva. Per nostra fortuna Augusto ne impose ugualmente la pubblicazione, perché al netto di queste piccole di queste piccole mancanze, il poema era comunque largamente leggibile nel suo insieme, e dunque in questa modalità anche un po' avventurosa, diciamo, e forse non del tutto innocente, l'Eneide è giunta fino a noi.
Forse però le cose erano andate diversamente. Anche se nessun biografo antico si è preoccupato di raccontarcelo, forse chi quella mattina percorreva la strada su cui mezzo secolo prima Magia Polla si era fermata di colpo, paralizzata dall'improvviso risvegliarsi delle doglie, avrà notato, alzando gli occhi, uno scheletro di rami nudi contro il cielo, là dove fino al giorno prima avrebbe giurato che sorgesse un albero rigoglioso, e in basso, sulla terra battuta del sentiero, un tappeto di foglie gialle, foglie di pioppo. E così si chiude il suo saggio.
Sì, qui davvero devo fare mia la definizione che lei aveva dato all'inizio. Questa è davvero una maniera romanzata di chiuderla, ma non arbitraria, almeno spero. Perché Elio Donato racconta che nell'angolo di mondo in cui Virgilio era nato, nella bassa Padana, nelle vicinanze di Mantova, esisteva una tradizione. La tradizione per cui per ogni nuovo nato la famiglia piantava un germoglio di pioppo, e questo pioppo sarebbe cresciuto e fiorito in parallelo con la vita del bambino a cui si riferiva. Tanto è vero che, racconta il nostro biografo, l'albero di Virgilio, l'albero che era stato piantato in coincidenza con la nascita di Virgilio, aveva conosciuto una crescita prodigiosa e nel giro di pochissimo tempo era arrivato a raggiungere o addirittura a superare l'altezza di pioppi che erano stati piantati molto tempo prima, evidentemente per la nascita di altri bambini del piccolo villaggio di Andes. E anche questa, naturalmente, una forma mitizzante per indicare la grandezza del poeta. E io ho voluto ricamare su questa idea, che è un'idea non soltanto romana, è attestata in moltissime culture umane anche al di fuori del mondo classico, ho voluto un po' ricamare su questa idea per cui la sorte di un albero è fatalmente legata alla sorte dell'individuo per il quale quell'albero è stato piantato, e immaginare che prima ancora che la notizia della morte di Virgilio, con i tempi lentissimi con i quali le informazioni viaggiavano nel mondo antico, prima ancora che questa notizia giungesse dal remoto porto di Brindisi fino appunto alla zona di Mantova, dove forse ancora vivevano i familiari del poeta, quella morte sia stata conosciuta proprio attraverso l'improvviso seccarsi di quest'albero che fino a poco prima era stato così rigoglioso. Ripeto, è un modo immaginifico forse di pensare a questo segmento terminale della vita di Virgilio, ma è fondato su una convinzione, su una credenza che sappiamo essere presente nella cultura romana.
Pubblicata dalla casa editrice Salerno, il libro Virgilio, scritto da Mario Lentano. Ma prima di salutarci, Mario Lentano, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, purtroppo per ragioni, diciamo, legate al mio lavoro, io posso leggere pochissima narrativa e posso dedicare soltanto i momenti liberi dell'anno alla lettura della narrativa, che pure amo immensamente. Sono costretto a leggere per lo più saggistica relativa al mondo antico. In questo momento sto leggendo un libro sulla mitologia antica degli alberi, perché questo sarà probabilmente l'oggetto di un mio prossimo studio, la visione, la percezione culturale, non botanica o economica, la percezione culturale, l'antropologia dell'albero nella cultura romana.
Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato, Mario Lentano.
Grazie a lei, buona giornata. Arrivederci, grazie.